nella tana del Bianconiglio. Con Letizia Bolzani.
Sopra la tovaglia si dispongono piattini e tazzine di ceramica finissima, pitturati con i colori della primavera, per raffigurare le foglie di acero. Le posate devono essere d'oro o d'argento, con sopra incisi i fiori di perico. E poi si servono dolci preparati da bistro con la farina di Tussilago. I biscotti sono diversi per ogni casa, perché ciascuna famiglia ha una ricetta che tiene segreta, anche se tutti hanno l'angelica perché rappresenta i sapori della vita. Quando tutto è pronto, si va a dormire presto, con un mazzolino di bardana sotto il cuscino, così si fanno sogni belli. Ah, dimenticavo, davanti alla porta si mettono dei fiori di cardo essiccati, che fanno da sentinella contro i pensieri cattivi. Poi si va a dormire e non si esce dal letto per nessun motivo prima che sia l'alba. Mentre si dorme, Gargalonta arriva e porta il buon umore. Gargalonta è come una fata del riso nel romanzo omonimo di Annalisa Strada, Gargalonta, edito da Coccole Books. Lei, Gargalonta, arriva una volta all'anno e rende i neonati del villaggio di Badde capaci di ridere. Perché ridere in fondo vuol dire aprirsi alla vita. Ma un brutto giorno arriverà a Badde una donna cupa, gelida, che porterà il gelo anche nel cuore degli abitanti e soprattutto farà in modo che i bambini non ridano più. E in un posto in cui i bimbi non ridono, non c'è più gioia per nessuno. Toccherà a una ragazzina risolvere le cose, ma questo le richiederà tanto coraggio.
Nella tana del Bianconiglio.
Annalisa Strada, lei dedica questo romanzo a quelli abbastanza seri e pensanti da saper ridere. Perché?
Perché ridere come gesto consapevole è quasi una scelta, cioè qualche volta poter vedere il lato ironico delle cose aiuta a salvarsi, qualche volta ridere libera ed è un percorso al quale si arriva con consapevolezza, appunto, si riesce a capire che ridere non sminuisce né chi lo fa né l'oggetto del quale si ride, e deve essere ovviamente una risata calibrata, non quella sciocca che nasce da un fraintendimento o quella troppo grassa che nasce dall'ignoranza, ma quella capacità di ridere e sorridere sono un punto d'arrivo, almeno nella mia percezione.
Per saper ridere davvero, si dice a un certo punto nel romanzo, bisogna prima aver imparato a piangere, come se il riso e il pianto fossero due situazioni, due cose, due modi di esprimersi per i quali ci vuole coraggio, forse.
Piangere è una manifestazione che qualche volta richiede il coraggio di mettersi davanti a se stessi e di proporre agli altri un aspetto di noi che magari vorremmo tenere più nascosto perché pensiamo che possa farci sembrare deboli. E io ci sono convinta che il pianto, nella sua manifestazione di quella dimensione di dolore che è purtroppo ineluttabile nell'esistenza, sia il raggiungimento di una maturità. E infatti nel testo tanto il ridere quanto il piangere hanno due specie di protettori che danno il dono di piangere e di ridere, perché così, proprio come se fossero due regali che l'universo ci fa.
Il romanzo si intitola Gargalonta. Gargalonta è la protettrice del riso. Il romanzo si svolge in una dimensione fantastica, in un villaggio che si chiama Badde. Vogliamo accennare a cosa succede in questo romanzo? Dove ci porta Annalisa Strada con Gargalonta?
Gargalonta appunto vi porta a Badde, un luogo che viene visitato nella notte più corta dell'anno da Gargalonta. Ogni famiglia pronta la casa proprio per accoglierla e lei tocca sulla nuca coloro che sono nati dopo il suo ultimo passaggio. e lasciando questo segno dona loro la possibilità di ridere. Nessun bambino di Babbe ride prima di essere stato sfiorato da Gargalonta. Ad un certo punto però arriva una nuova erborista che si chiama Faula, che è una grande avversaria del ridere in generale e che propone di schermare i bambini da questo contatto magico, un po' miracoloso, un po' donativo, e quando l'impresa riesce si rendono conto che in realtà è una catastrofe, perché in un posto dove non ridono i bambini non ridono nemmeno gli adulti, e lì bisognerà riconquistare la fiducia di Gargalonta e la sua simpatia. E ci penserà Lisi, che è la sorella maggiore di un bimbo nato esattamente il giorno successivo all'ultimo passaggio di Gargalonta.
E quindi il fratellino di Lisi, che si chiama Abbo, deve aspettare un anno prima che passi Gargalonta a toccarlo, lasciargli questo piccolo segno del ridere, quasi una benedizione. Ma purtroppo l'arrivo di questa nuova erborista avversa al riso cambierà la situazione in peggio, e appunto Badde, il villaggio, diventerà un posto dove i bambini non ridono più, e toccherà appunto a Lisi e a suo amico Xilo salvare la situazione. E come abbiamo già sentito, e gli ascoltatori forse hanno sentito, questi nomi Xilo, Lisi, Badde sono nomi particolari, strani, ma con un suono interessante, come tutto il resto. C'è anche nelle descrizioni, per esempio, delle piante, degli alberi, una sua scelta, Annalisa Strada. Lei non parla di alberi comuni, ma di, per esempio, cefalotassi, galinsoga, epilobio. Ci sono dei nomi ricercatissimi che hanno dei suoni quasi magici. Come li ha scelti?
Ma perché secondo me la dimensione della fantasia viene supportata da lontananza qualche volta di ciò che vogliamo raggiungere, quindi come se questo filo fantastico ci portasse a cose che esistono ma che sono fuori dalla nostra immaginazione nel momento in cui leggiamo. Quindi ho selezionato tante piante, ciascuna ha una virtù, ciascuna ha un potere, qualcuna perché è applicata in fitoterapia, qualcuna perché gli è abbinata una leggenda nei luoghi in cui è più diffuso, ma è stata una scelta così, diciamo, meno dettagliata, esattamente come la formulazione dei nomi, che hanno sempre qualche richiamo a qualche lingua antica o contemporanea ma lontana dalla nostra matrice, che allude alla capacità di quel personaggio e che lo rende protagonista all'interno della storia. Quindi mi sono divertita un po' con i suoni e molto con le piante, perché penso che sia, no, una dimensione che va osservata con più cura rispetto a quello che facciamo ora. Se forse le conoscessimo di più, probabilmente le ameremmo in proporzione maggiore.
Quindi il tema dell'erboristeria è molto presente, le sta a cuore?
Mi sta moltissimo a cuore, e tra l'altro diciamo che dentro questa storia c'è molto della mia infanzia. Io sono bresciana e per i bimbi bresciani, ma anche veronesi, mantovani, c'è una notte magica nell'arco dell'anno che loro ritengono la più lunga, la resa più lunga solo dall'attesa, la notte tra il 12 e il 13 di dicembre del passaggio di Santa Lucia, che lascia i doni. E in un'epoca di minore facilità economica rispetto ad adesso, era l'unico giorno dell'anno in cui si ricevevano doni, superava il Natale e il compleanno di varie lunghezze, e c'era questo approntare casa perché Santa Lucia potesse lasciare i doni ai vini buoni e carbone a chi ai pestiferi, e quindi c'è molto di questo sapore, che era fatto anche dell'andare a prendere il muschio per fare il giaciglio all'asino, di selezionare quale tisana lasciare a Santa Lucia, e quindi tinto anche a questo, che ad un punto io ho fatto passare Gargalonta per rispetto di Santa Lucia nella notte più corta dell'anno, e però c'è proprio questo giocare con il mondo che ci circonda. E a me piacerebbe tantissimo che magari qualcuno, leggendo questo testo, prendesse lo spunto per andare a trovare qualcosa di nuovo da piantare in giardino, per trovare un'erba nuova da mettere sul balcone, o per magari andare a cercare qualche foglia da inserire come segnalibro dentro il suo testo preferito.
È bellissimo, perché ci sono proprio le erbe, c'è anche, come diceva, l'approntare la casa con le tovaglie, le decorazioni per il passaggio annuale di Gargalonta, e le erbe appunto sono vere, ma c'è come una mescolanza di magia e realtà, perché i nomi sembrano magici, però io sono andata a controllarli, ho scoperto delle erbe di cui proprio non conoscevo le resistenza, cito, non so, questa frase quasi a caso. Quando ero piccola, a settembre arrivavano i fasci di erba carlina e a dicembre il tritume di galanga. A febbraio l'essenza di russe e a marzo le rondelle essiccate di mineola. A maggio gli steli di appio montano. C'è proprio una ricerca anche sonora, linguistica, evocativa nel suo testo.
Ma perché poi questi suoni piacciono tantissimo, poi dietro ogni nome c'è una storia, perché qualche volta ho usato il nome scientifico, qualche volta ho utilizzato il nome volgare, e abbiamo fatto anche proprio nel fondo al libro una mini dispensa dedicata proprio alla conoscenza di piante e erbe, perché secondo me c'è sempre un po' di magico nell'erba. A me è l'idea che l'eucalipto faccia davvero bene alla salute, che ci siano delle piante che di tanto in tanto con le loro infiorescenze vengano a cercarti il naso in certe stagioni, ti fermi per strada e dici da dove viene questo profumo speciale, e sono così delle compagne silenziose. Dovremmo forse imparare a usare di più l'olfatto, ad usare di più la vista e anche le foglie, a osservare e a scoprire le differenze dell'apparato radicale, della forma delle foglie, della consistenza e della superficie della corteccia, della densità della resina. Esiste proprio un mondo così che da scoprire con i sensi, e poi non è necessario ricondurlo a una conoscenza scientifica, a saper classificare il vegetale che abbiamo davanti. Però sono delle esperienze veramente piene che secondo me sollecitano tantissimo la fantasia e anche il pensiero. E forse potremmo dire, non dico abbracciare gli alberi, che è una moda che è già stata diffusa, ma con spirito diverso, essere curiosi di tutto il verde che abbiamo, che non abbiamo, che potremmo avere e che vorremmo avere auspicabilmente.
Gargalonte è un romanzo di avventura, è un romanzo anche di saggezza. Io non anticipo ovviamente il finale, ma comunque nel finale c'è la narrazione di una leggenda. Si narra che il mondo nacque da sette risate e sono evidenziati sette termini cruciali: tempo, acqua, consapevolezza, luce, destino, essere, non essere e coraggio. Cosa possiamo dire in conclusione su questo?
In conclusione che forse abbiamo bisogno di qualcosa che ci riporti all'antico, perché quella leggenda per cui il mondo nasce da sette risate, io l'ho scoperta leggendo degli articoli di giornale, sono andata a controllare la veridicità e ho detto: ma quanto abbiamo bisogno del sapere antico, che con così tanta facilità ci trasmetteva delle idee che, come dire, sembrano lontanissime da noi, a volte le conquistiamo come dopo un'arrampicata e invece le avremmo a disposizione. E in realtà, secondo me, la saggezza è assolutamente moderna e scintillante, e dovremmo rivalutarla un pochino, così un po' sentire queste parole dei vecchi, che sono in realtà parole che ci parlano di futuro, perché la loro esperienza è il futuro verso il quale noi andiamo, e quindi recuperare un pochino questa idea che la voce dei vecchi in realtà ci guarda da davanti e non dalle spalle.
Nella tana del Bianconiglio.
Annalisa Strada ci ha parlato del suo romanzo Gargalonta, edizioni Coccole Books, proponibile da 8 anni. Grazie per il vostro ascolto. Da Letizia Bolzani un caro saluto.